Bello sentire che il Signore ci dà la pace, ma questa pace com'è che ce la dà? A caso? Senza conoscenza? Com'è che ci dà la pace il Signore? Allora, vediamo, proviamo a leggere. Leggiamo questa mattina un paio di cose. Allora, io vado nel libro dei Giudici. Vediamo così, un attimino. Secondo, vi leggo due o tre cose. Allora, per chi non sapesse, lo dico sempre, eh? Lo dico sempre, sono grandi e piccoli che spesso, non ti preoccupare, vedrai che... lo dico spesso. Allora, Giudici, il capitolo 10, perché questa versione, pagina 266, e lei è un'altra versione, non importa. No, adesso poi faremo un po' questa versione, poi ritorneremo un po' all'altra, insomma, poi... Nel libro dei giudici, allora, i giudici chi erano? I giudici, voi sapete che Israele, perché c'è scritto giudici, chi sono questi giudici? Quindi voi sapete che in Israele c'era la teocrazia. Cioè, una volta che Dio ha fatto uscire il popolo dall'Egitto e poi l'ha fatto entrare finalmente nella terra di Israele, prima che loro commettessero il grave peccato di chiedere un re, mentre Dio era il loro re, e così come il nostro, che cosa è successo? È successo che qualcuno, allora c'era qualcuno che doveva governare il popolo, quindi non c'erano re, ma c'erano i giudici e c'erano i sacerdoti. In quel momento c'erano i giudici che amministravano i problemi del popolo, un popolo grande, quello c'era un problema, quello grande, insomma questa era un po' la questione. E ce ne furono diversi, voi sapete che il più famoso di questi sicuramente è Sansone. Chi non ha sentito parlare della storia di Sansone e Dalila? No, la forza di Sansone era non nei capelli, era nel voto che aveva fatto, no, perché Dio gli ha detto, non, che, il suo voto era quello di, non doveva svelare questo segreto a nessuno, invece questo segreto lo ha svelato, quindi la sua forza non era nei capelli, era nel patto che aveva fatto con Dio, ed è la stessa cosa che facciamo noi, non è in noi stessi, ma nel patto che noi facciamo con Dio, cioè è un patto che accettiamo così nella nostra vita, un giorno della nostra vita, perché non è che nessuno di noi nasce in barato, come si dice. E quindi siamo arrivati al momento che in questo capitolo, io vi leggo solo due o tre cose, poi leggiamo le altre, perché potrebbero sembrare differenti. Ma sto leggendo il versetto 8. In quell'anno, del capitolo 10, in quell'anno essi molestarono ed oppressero i figli di Israele, no, i figli di Amon sostanzialmente, no? Per 18 anni essi oppressero tutti i figli di Israele che erano di là dal Giordano, nel paese degli Amorei che è in Galad. E poi dice ancora che la casa di Israele si trovava in una grande avversità. Allora i figli di Israele gridarono all'Eterno dicendo: abbiamo peccato contro di te perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal. I Baal sarebbero le varie divinità dei vari luoghi. E quello poi fa l'elenco di tutti quelli che loro le hanno praticamente servito al posto del Signore. Quando vi opprimevano, voi gridaste a me, io sostanzialmente vi ho sempre liberati. Nonostante ciò, mi avete abbandonato e avete servito altri dei, perciò io non vi libererò più. Sostanzialmente il Signore si era staccato di questo. Allora dice, ora andate dunque e gridate agli dei che avete scelto, vi salvino essi nel tempo delle vostre avversità. No? Visto che... E c'è un motivo. Ecco, allora tolsero di mezzo a loro gli dèi stranieri, servirono l'Eterno, che si addolorò per la sofferenza di Israele. Servirono l'Eterno, ecco, servirono l'Eterno. Cosa significa servire, servire, servire a qualcosa? No, noi che facciamo qua? Boh. Ecco, gli ebrei perché sono stati creati dal Signore per un compito, per un servizio. Andiamo nel capitolo 12 del profeta Daniele. Qualche volontario, volontaria, avendo questa pagina qua, questa versione 854 la pagina. Sì, tutto il capitolo 12, che poi non è enorme.
In quel tempo sorgerà Micaele, il grande principe, il difensore dei figli del tuo popolo, e ci sarà un tempo di tribolazione come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quelli che hanno sapienza risanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Poi io, Daniele, guardai ed ecco altri due in piedi, uno su questa sponda del fiume e l'altro sull'altra sponda del fiume. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume: quando sarà la fine di queste meraviglie? Io udii allora l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzato la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. Quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, tutte queste cose si compiranno. Io udii, ma non compresi, perciò chiesi: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli rispose: va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati e affinati, ma gli empi agiranno impiamente, e nessuno degli empi intenderà, ma intenderanno i savi. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà eretta l'abominazione che causa la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni, ma tu va pure alla tua fine. Ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni.
Bene.
Amen.
Ora io capisco che questo è assolutamente arabo per chi non ha un minimo di dimestichezza con le scritture, cioè non conosce la storia del profeta Daniele. Ci va pazienza, tutte le cose. Quindi abbiamo i nostri giovani, oggi abbiamo anche la nostra cara Irene, e quindi cioè, diventa questo, può diventare un problema, però ci dice delle cose importanti. Non è che può diventare un problema, non è un problema, perché basta poi con calma chiedere, studiare, metterci e capire di che cosa si tratta. Intanto il profeta Daniele è uno dei più grandi profeti della storia della Bibbia, anche perché quasi tutte le sue profezie poi si capiscono alla luce del libro della Rivelazione, dell'Apocalisse, che non è questo libro così terribile come vogliono far credere, anzi è un libro che ci svela finalmente la nostra pace, la nostra redenzione, ci svela la risurrezione dai morti, come sta scritto qui il profeta Daniele prima, no? Il profeta Daniele era un profeta che era stato deportato a Babilonia da Nabucodonosor con tutto Israele, perché sempre per la solita storia. Israele disobbediva, però il Signore voleva che servisse, ecco, di nuovo la parola servire, voleva che servisse. Perché? Perché Dio vuole portare attraverso Israele la salvezza a tutte le nazioni. Questo era lo scopo. Quindi nella nostra fede c'è un motivo, c'è uno scopo. Non c'è un guardare sulle nuvole e non sapere di che cosa stiamo parlando. E quindi succede questo, che qui sta parlando del tempo della fine. Sostanzialmente sta parlando della grande tribolazione, no? Tribolazione che dice non c'è stata mai una cosa del genere da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo, cioè Israele, sarà salvato, tutti quelli che saranno scritti nel libro. Quindi c'è qualcuno che è scritto nel libro, altri che non sono scritti. E qui ci svela una prima parte della rivelazione, della resurrezione. Molti di coloro, molti, non tutti, perché c'è prima, beati coloro che hanno creduto, saranno i primi a risvegliarsi, no? Perché sappiamo, non voglio mettere troppa carne al fuoco, sappiamo che c'è il millennio. Molti di coloro che dormono la polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per una vergogna e un'infamia eterna. Però poi ci dice un'altra cosa, è qui. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Tu hai la riveduta, Rosy? Hai la riveduta? Puoi
Sì.
leggerlo nella tua?
Allora, capitolo 12.
No, sì, versetto 2 e 3.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. E quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Evidente, esatto. Allora, molti di quelli che hanno fatto che cosa? Che hanno insegnato la giustizia agli altri. Quindi c'è un motivo. Allora, andiamo ancora andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. E leggiamo i primi 14 versetti. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, i primi 14 versetti. Brava, Sara.
Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. E senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne, ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità.
Grazie. Allora, questo è uno dei capitoli più meravigliosi della scrittura, perché parla dell'incarnazione del Signore Gesù Cristo. E che cosa significa? Significa che qui ci sta svelando delle cose che non si comprendono diversamente. Cioè che prima che il mondo fosse c'era questa parola, che era la parola di Dio, no? Che era Dio, la quale ha creato ogni cosa. E nessuna delle cose che esistono sono state create dal nulla. Sono state create dal nulla, ma sono state create dalla parola di Dio, no? E poi dice che in lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. E che significa che la vita era la luce degli uomini? E adesso guardiamo un attimino. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Cioè, voi quando è che avete visto la luce? Vi ricordate? Non vi ricordate? Perché noi viviamo tante cose che non ci ricordiamo. Così, facciamo passare le meraviglie della nostra vita e non ci ricordiamo di quante cose meravigliose viviamo, perché è tutta una meraviglia. Dalla mattina alla sera è una meraviglia, tutto ciò che il Signore ha fatto. Vedete, vita e conoscenza, oppure vita e coscienza, conoscenza e coscienza sono due parole che vanno di pari passo. Coscienza forse è una cosa ancora più profonda per certi versi della conoscenza, perché la conoscenza tu sai le cose ma non prendi coscienza, invece la coscienza è diversa, è una cosa diversa, cioè segue la conoscenza. E la vita e la coscienza, cioè essere coscienti, vanno di pari passo, cioè la vita sta nella coscienza e questa coscienza la prendiamo nella nostra collocazione nel mondo. Noi abbiamo coscienza, non coscienza, noi abbiamo conoscenza, ci muoviamo nel mondo, ci muoviamo con la macchina, ma non poniamo caso a nulla. Non siamo dei fisici. Non siamo dei matematici, prendiamo tutto così per scontato, per le cose che dobbiamo fare. Allora, sapere che la nostra coscienza della realtà dipende dallo Spirito di Dio, però, che ha messo, c'è scritto, che ha messo nell'uomo quando l'ha creato per renderlo anima vivente. Quindi Dio crea l'uomo in tutta la sua struttura e poi lo fa diventare un'anima vivente, quello che siamo noi. Senza questa coscienza noi non possiamo vivere, siamo senza vita. E avete visto, chi di noi non ha visto una persona morta? E quando l'ha vista capisce che là dentro non c'è più niente, non c'è più nulla, c'è solo l'involucro vuoto da una parte. Perché c'è scritto che lo Spirito di Dio torna a lui che lo ha dato. Allora, senza questa coscienza siamo morti. E siamo non solo amor, siamo dei vegetali. Nel libro di Isaia sappiamo che c'è scritto al capitolo 9, no? Che il paese dell'ombra della morte vivevano il paese dell'ombra della morte e dell'angoscia di coloro che non conoscono Dio, coloro che non conoscono il piano di Dio. Perché? Non sanno che Dio li ha riscattati dal vano modo di vivere, no? E li ha riscattati con cosa? Li ha riscattati con il proprio sangue. Poi entreremo magari un pochettino più in profondità. Chiamandoli da che cosa? Chiamandoli dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E non solo, a una conoscenza superiore che viene da Dio questa conoscenza, non viene da noi, che siamo degli scienziati. Se noi mettiamo a disposizione il nostro cuore e siamo sinceri, lui ci rivelerà, leggendo, ci istruirà, perché egli solo è il maestro, egli solo ci insegna. Noi possiamo solo servire a qualcosa, siamo servitori. E alla fine della fiera dice che siamo anche inutili. E che possiamo dire al Signore? Se è così, è così. Perché Prendiamo atto anche di questo. E poi, allora, a questa coscienza superiore che viene dalla rivelazione di Dio, e allora in questo serviamo Dio, nello spargere questa conoscenza. Questo è tutto là. E dice a un certo punto, voi non siete una lettera scritta a mano, voi siete il profumo di Cristo. E perché? Come facciamo? Se, il profumo cosa fa? Sparge un qualcosa che poi tu conosci. Conosci questo profumo, capito? E allora la domanda è sempre, siamo al profumo di Cristo o qualcos'altro? E poi ognuno deve rispondere per se stesso. Allora, tu sei vivo perché hai coscienza di che cosa? Hai coscienza della realtà che ti circonda, cioè il mondo, gli amici, le piante, gli amori, il bel piatto di pasta asciutta che molti mangiano, gli piace, eccetera, eccetera. Tutto bene. Però c'è anche un'altra coscienza. C'è la coscienza di una vita vissuta senza Dio, che è tenebra. Noi fino a quando non conosciamo il Signore viviamo nelle tenebre, a tastoni, cerchiamo qua e là, diciamo, buh, chissà come va a finire, domani, io speriamo, non so se si può, ma io speriamo, domani speriamo, no? E non sai darti una spiegazione della vita, finché tu non incontri il Signore, non sai darti una spiegazione, non sai chi ti ha chiamato, a cosa ti ha chiamato, ed è colui che ti ha illuminato nel giorno che tu hai preso coscienza che eri nel mondo, eri bambino, hai aperto gli occhi, a un certo punto subito non ti rendi conto, poi ti rendi conto che c'è tutta una realtà attorno a te, e questa realtà è questa luce che viene e che illumina ogni uomo e che è la vita che ce l'abbiamo attraverso la coscienza di essere vivi. Allora, in che cosa serviamo Dio se non nel portare alla conoscenza della sua realtà e alla coscienza? Alla conoscenza e alla coscienza della sua realtà. In questo serviamo Dio. Ecco, Dio crea un popolo, Israele, prima, per far conoscere a tutte le nazioni che erano nel buio, ve lo ricordate? Vivevano nel buio, non sapevano, e questa diventa una necessità, perché non ci può essere un mondo che non conosca il suo autore, che lo rifiuta e che vive secondo le proprie leggi, trasgredendo completamente tutto questo per causa della libertà che noi abbiamo. Ma la libertà deve avere un limite quando va a cozzare contro la legge di Dio. Ecco perché, no? Noi conosciamo questo, che nelle mani del Signore c'è ogni potere, ogni proprietà è sua. Dice, mio è il mondo, con tutto ciò che contiene. Quindi, ogni proprietà, ogni sapienza e ogni conoscenza. Egli solo ha il potere di fare che? Ha il potere di salvare o di perdere. E tu, uomo, non puoi ignorare la sua luce. Insomma, è così difficile. A parlare con le persone, no, ma dai, tanto sappiamo già che, non mi parlare di della Pasqua. Gli ho detto, guarda, ma tu sei molto confuso, perché la Pasqua è solo ebraica, oltretutto, una festa ebraica. Poi sappiamo che hanno fatto una serie di cose. È vero, Gesù è morto il giorno di Pasqua, no? Ma la Pasqua ebraica, che non coincide mai con quella cattolica, perché l'hanno fatta apposta, no? Come hanno sostituito il sabato con la domenica, è tutta una sostituzione, no? E allora dico, va bene, è scritto, Cristo è risorto ed è la nostra certezza. Questa è una cosa che, se non fosse risorto, noi saremmo ancora, non dovremmo essere qua. E, però diventa veramente difficile poter servire il Signore in un mondo così duro, fatto di prepotenze, però non è un problema. Il Signore ci dice comunque che noi con educazione, con rispetto degli altri, senza spaccare la testa a nessuno, lo dobbiamo fare appena c'è un margine, una possibilità di poter parlare agli altri, non della nostra riunione, ma di poter parlare agli altri del Signore. Perché non è venire qua che ci salva, ma è credere in Lui e in quello che Lui ha fatto. Questa è la differenza sostanziale. E questo diventa un po' difficoltoso. Allora, se tu non servi il Signore, no? Ecco, in quante volte troviamo in tutta la scrittura, ecco, io e la mia casa serviremo il Signore. Quante persone, quanti credenti nella storia del mondo hanno detto questo? Ecco, io e la mia casa serviremo l'Eterno. Ecco, allora noi vogliamo veramente avere, se abbiamo in cuore questo, se abbiamo capito questo, ma come possiamo servire il Signore? Io faccio il cameriere, no? Faccio sempre il discorso, ogni tanto porto l'esempio del cameriere che serve in un ristorante, no? Ci sono tutte queste persone che sono servite e che nessuno si preoccupa di chi gli ha offerto il pranzo o la cena, come preferite. Nessuno si preoccupa di questo. Però se solo qualcuno alla fine dice: aspetta un attimino, ma io devo cercare chi mi ha offerto tutto questo, no? La vita. Ma la vita, ma cari, ma anche secondo voi è venuta così? Giusto perché siamo maschi e femmine, giusto perché facciamo un po' di casino e tutto il resto, ma secondo voi è così? È proprio così? Ma io ho qualche dubbio. Altri invece nel ristorante, sapete, no? Cominciavano a fare cosa, a spaccare i piatti, altri decidevano che, ma no, ma dice, ma tu hai visto qualcuno? Tu l'hai visto Dio? No. E allora perché? Continua a mangiare tranquillo, non ti preoccupare, dove devi andare? Ma nella realtà è impossibile che non ci sia Dio. È impossibile. E non stare a farti altre domande, perché Dio è eterno, quindi punto. E allora, ecco, Gesù dice, ecco, io sono la luce del mondo. Perché? Perché in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Ecco, lui illumina perché? Perché illumina con la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Non c'è un'altra strada per arrivare alla salvezza. E allora la religione, cari fratelli e sorelle, ha annebbiato la vista di tutti. La religione in genere ha annebbiato la vista. Perché? È perché tu vai col turibolo, no? Per fare, muovi un po' di incenso quando è morto qualcuno, altri lo fanno per altri motivi, o altri hanno deciso che devi cantare in un modo o devi fare le cose in un altro. Ma la religione ha veramente annebbiato la vista di tutti, spostando la conoscenza del piano di Dio, perché questo è il problema. Il Signore cosa ci chiama? Ci chiama perché noi abbiamo conoscenza di Lui, del suo piano, perché se non sappiamo noi, come possiamo spiegare ad un altro? Dice, ma scusa, ma che cosa vuoi? Cosa devo venire a fare domenica? Facciamo un esempio da voi. O da un'altra parte, che ci venga a fare? E questo è il problema. Quindi, spostando la religione, ha spostato la conoscenza del piano di Dio, perché Dio ha un piano per ognuno di noi, prima della fondazione del mondo. Non c'è problema. Quindi, la differenza è questa, che tra la religione e la conoscenza. Perché chi ha conoscenza del piano di Dio cresce. E il resto che cosa fa? La religione recita un teatrino nella speranza di poter compiacere alla divinità. Ma non sanno se devono cantare 10 canzoni, se devono dire 100 preghiere, non lo sanno cosa devono fare per essere salvati. No, non lo sanno. Noi lo sappiamo che non dobbiamo fare niente. Ma dobbiamo solo credere perché il Signore ha detto questo, siamo salvati per fede e non per opere. Ora è vero che se non serviamo Dio vuol dire che non abbiamo creduto. E servire Dio è questo, è portare, quando è possibile, ripeto, agli altri, senza forzare niente, perché noi non convinciamo nessuno, perché sappiamo che solo Dio può fare questo. Allora, invece cosa fa Dio? Dio si compiace nel far conoscere la sua giustizia. Noi di cosa parliamo? Della giustizia di Dio, che Lui è giusto e ha fatto tutto questo per noi. Parliamo della sua redenzione, della sua salvezza, che Lui l'ha fatto per tutti quello che ha fatto, non è che l'ha fatto solo per alcuni. Gesù è morto per tutti, cioè la parola di Dio che si è incarnata per tutti, però diventa valida solo per chi l'accetta. E questa è la differenza. E quindi ecco che vuole che noi parliamo agli altri di questa salvezza, perché Lui è morto anche per quelli che non credono, che sono nel buio, che sono nell'angoscia, che litigano dalla mattina alla sera e che contendono. Ma che cosa devono contendere? Sono senza pace, non sono contenti, perché la pace te la dà il Signore. Solo allora sei appagato completamente. Altrimenti, cioè, ma non avete letto? Dice, se uno ti obbliga a fare 1 chilometro, fanne anche 2. Se uno ti tira il mantello, lasciaglielo. No? Perché? È proprio per non contendere. Ecco la differenza. Cioè, Dio ci dà pienamente la sua pace, che non è la pace del mondo, è un'altra cosa. Ecco perché Dio si compiace affinché noi facciamo conoscere agli altri quella che è la sua giustizia, che è contraria da come si comportano quelle del mondo. Hanno desideri diversi. Credono di acchiappare le mosche. Alla fine acchiappano solo le mosche. No, perché c'è scritto, cosa giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Che serve? Che cosa serve? E allora è in questo che tu lo servi, no? E non in una fede che crede in qualcosa che non sa. Tu lo servi in questo, perché quel poco che hai imparato, a chi molto è dato, molto viene richiesto, ma a chi è dato meno viene richiesto meno. Però quel poco che tu hai imparato dovrai metterlo a disposizione degli altri, altrimenti il resto lo fanno le religioni, cioè credono in qualcosa che non sanno, non vogliono assolutamente approfondire, perché non gli importa niente di conoscere il Signore. E questo è il problema. E allora a questo punto, visto che non importa a loro conoscere il Signore non si fa conoscere. E c'è scritto chiaramente, no, Alessandro? C'è scritto. Poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficacia d'errore affinché credano alla menzogna e siano perduti. Cioè, ma tu con chi credi di avere a che fare? Nel tempo ebraico, bada davanti a chi ti trovi. Tu con chi credi di avere a che fare? Con colui che ti ha creato, che ti conosce prima della fondazione del mondo. E che noi è una cosa che non riusciamo a capire, perché siamo nel tempo, ma Dio è eterno, è fuori dal tempo. E noi siamo costretti in questo tempo. Cresciamo, ci vengono le rughe, ci vengono gli acciacchi, forse. Allora, il profeta Daniele, che abbiamo letto prima, scrive chiaramente quello che quelli che hanno sapienza, sapienza non che ce l'hanno loro, ma perché è Dio che gliela dà. Cioè, dice, l'inizio della scienza è il timore dell'Eterno. Questo è l'inizio della scienza. Dopo, da lì in avanti impari. Se no, sei uno scienziato arrogante e anche stupido, perché la scienza non l'hai fatta tu. E quindi c'è scritto che la gloria di Dio è quella che ha fatto tutte le cose, è quella dell'uomo di scoprire le cose che Dio ha fatto. Sono tutte cose scritte qua dentro. Allora, quelli che hanno sapienza risplenderanno, c'è scritto, come il firmamento. E chi ne avrà condotti molti alla giustizia? Ecco. Non è chi ne avrà condotti molti alla religione, da padre Pio, da padre mio, o cioè da tutti questi scienziati, capisci, che non sanno mai. Hai capito dove è la differenza? per questo motivo che chi ne avrà condotti molti alla giustizia risplenderà come le stelle in sempre eterno. Perché, però, se tu non conosci tu la giustizia, se tu sei cieco, come fai a portare un altro? Sei cieco, dove andiamo? Dice il Signore Gesù, dice, dove vanno due? Uno porterà l'altro nel fosso oppure lui, ce l'andranno tutti e due. Ecco, è che per questo motivo il Signore vuole che noi abbiamo conoscenza. Ecco, fa piacere, un punto anche l'orologio. Non abbiamo conoscenza dell'oro, va bene lo stesso. Allora, dunque, come dicevamo l'altra volta, la conoscenza e coscienza di una realtà si ottiene attraverso che cosa? Attraverso la rivelazione, perché se Dio non ci rivela le cose, tu puoi stare a studiare dalla mattina alla sera che non capisci niente. Devi avere pazienza, perché la pazienza è una caratteristica dell'amore. Spesso ci fermiamo a quello che i personaggi della Bibbia hanno fatto. Mosè ha fatto questo, ha diviso le acque, ha fatto questo e quell'altro, però alla fine non ci soffermiamo su cosa loro hanno insegnato. Su cosa hanno insegnato? Attraverso la parola che Dio ha messo nella loro bocca e nei loro cuori e gliel'ha fatta scrivere. Allora, dunque, se tu non capisci, caro fratello, cara sorella, te ne torni a casa vuoto come una campana. Te ne vai a casa vuoto. Sono andato al mercato e che hai comprato? Niente. Oh, è perché? O perché non c'era niente da comprare, o perché non avevi il paniere, non avevi il cestino e te ne sei andato a casa vuoto. Se capisci invece, sei edificato. Sei edificato sulla conoscenza. È sulla coscienza che ti dà la realtà del tuo stato. Cominci a scendere sulla terra e dici, aspetta, cominci ad avere qualche coordinata, perché prima non ce l'avevi. Prima ti muovevi tra le nuvole, come fanno i santi, tra virgolette, con un'arpa. E quindi, nel libro il Vangelo di Giovanni, in questo prologo, che è una cosa veramente straordinaria, che cosa ci dice per capire bene che cosa il Signore ci rivela? Io sono prima di tutte le cose. Quando Dio si rivela al mondo, e come si rivela? Facendoci, egli è prima di tutte le cose. Prima non c'era niente, non c'era la materia, non c'erano le pietre, non c'era il sole. Non c'era l'universo, non c'era l'aria, zero. Ma sapete cos'è? Perché Dio crea il mondo dal nulla, dal nulla. E io sono prima di tutte le cose. Con la mia parola c'è scritto, ho fatto tutto questo. E ho portato all'esistenza il mondo. Ho portato all'esistenza il mondo. E quando dice che nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era presso Dio. Quindi questo ci sta dicendo che questa, con questa parola è questa parola che si è incarnata. Cioè non so se piano, perché questo il concetto è abbastanza, cioè abbastanza, non è una cosa. Quindi la parola di Dio, Dio, la sua parola ha creato ogni cosa, ok? Con la sua parola. In un bel momento della storia, che sappiamo che la storia viene divisa poi in tutti i libri, in prima e dopo Cristo. Che cosa succede? Succede che questa parola si incarna in una vergine, indipendentemente dagli idioti. E lo dico molto chiaramente, si incarna in una vergine, lo spirito. Non ha bisogno del seme umano per generarsi, per quello è figlio di Dio, è figlio dell'uomo. Quindi Dio prende questa scelta, agisce in questo modo. Prima parla all'uomo, crea il mondo e parla all'uomo attraverso la sua parola. Poi si incarna. Ecco che è la cosa più meravigliosa di questo mondo. Ma si incarna per fare cosa? Per venire a risolvere i nostri problemi. e prendere su di sé tutti i nostri guai, tutti i nostri peccati, tutti i nostri fallimenti. E a un certo punto nel libro degli Ebrei scriviamo che dice: tu non hai voluto né sacrificio né olocausto, ma mi hai preparato un corpo. Perché non servivano, non servivano dal punto di vista dell'espiazione. L'espiazione significa pagare completamente il debito, non servivano queste cose. E quindi interamente ha pagato il debito, incarnandosi. E non solo, deponendo la sua vita. Allora, questa parola che si è incarnata, da questo momento viene chiamata figlio. Figlio. Ed è figlio eterno di Dio. Perché la parola è eterna. E che se ne dica? È Dio eterno. E si incarna in Gesù Cristo. Da prima della fondazione del mondo c'è questo progetto. Perché altrimenti il mondo sarebbe fallito. Ma Dio sappiamo che non poteva crearlo in un altro modo, perché non doveva fare di noi delle macchine, dei computer senza cervello. Hanno un cervello ma non hanno un'anima. E allora noi abbiamo l'intelligenza attraverso la libertà che Dio ci ha dato e contemporaneamente ci ha dato la coscienza di sapere ciò che è bene e ciò che è male. E male è ciò che trasgredisce la legge di Dio. Allora questa parola entra nel tempo e genera il figlio di Dio, incarnandosi. Quindi quando, lasciamo perdere tutte le varie teorie, ma quando comunque anche nel credo cattolico, tra virgolette, viene detto che egli è stato generato e non creato, hanno ragione. Così, è stato generato e non creato, è della stessa sostanza del Padre. Da quel momento la parola Padre, vedete che nel Vecchio Testamento non c'è, soltanto in Isaia si parla di Padre eterno, riferendosi sarà chiamato Padre eterno, il principe della pace. Non c'è perché in principio era la parola. Poi si incarna e questa parola diventa in quel momento. Esatto. Allora, io e il Padre siamo uno, dice a un certo punto. No? Dice Filippo, Filippo, ma da quanto sono con voi e non mi avete ancora conosciuto? E lui dice, mostraci il Padre. E lui dice, ma come? Io e il Padre siamo uno. Altri vogliono in ogni caso farci capire che cosa. Dice no, ma loro lo dicevano semplicemente per dire che sono uno come intendimento, abbiamo lo stesso intendimento. No, 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 non dice così, no? E come alcuni vogliono farci credere, cioè non lo dice nell'intendimento, ma nella sostanza è così. Quindi la vera luce che illumina ogni uomo stava per venire nel mondo. Quindi coscienza e conoscenza. Ma la conoscenza da sola, senza la coscienza, non ci porta a niente. E la coscienza che, come abbiamo cantato prima, ci fa capire quali sono i nostri limiti, quali sono i nostri errori. Sappiamo che, boom, cadiamo, ma non lo dobbiamo fare volontariamente. Cadiamo perché siamo incapaci. Ma il Signore è misericordioso. Ed è sempre pronto a perdonarci, l'ha fatto tante, tante volte con Israele e non l'ha mai fatto sparire in tante migliaia di anni. E così lo farà con noi, che abbiamo creduto, perché c'è scritto che chi ha creduto non è giudicato, cioè è passato, non è giudicato, cioè tu vai davanti al giudice e nonostante tutto perché ti trovi che qualcuno ha pagato al posto tuo. E allora sta a te accettare questo oppure rigettarlo, non farne cosa alcuna. Quindi voglio e vogliamo benedire il Signore perché per quanto le cose possano apparire complicate, poi alla fine se ragioniamo un attimo, sono cose semplici. per la nostra salvezza. Sono cose che ragionate da Dio. Questo è il suo piano, il suo disegno. Non è che ce lo stiamo inventando noi. È così. E dobbiamo ringraziare Dio veramente per quanto ha fatto, per quanto fa e per quanto bisogno abbiamo di Lui, della sua protezione per noi, per le nostre famiglie, ogni giorno, perché noi viviamo in mezzo a un mondo talmente malvagio, talmente falso, talmente bugiardo. Veramente, io certe volte poi penso che o il Signore mi tranquillizzo, altrimenti mi spavento. Mi spavento. Però c'è scritto, il Signore ce l'ha promesso, che coloro che gli appartengono, il maligno non li tocca. E questa è la sua promessa, e noi la vogliamo credere fino in fondo, perché così è. Così ha pregato Gesù prima di andarsene al Padre. Gli ha detto, io non ti prego per il mondo, ti prego per loro, affinché tu li conservi nell'unità e li mantenga lontano dal maligno. E così anche in un'altra occasione ci dice di stare tranquilli perché il maligno non può toccarci dal momento che gli apparteniamo, perché noi apparteniamo al Signore. Questa è la differenza, non apparteniamo alla religione, apparteniamo a Lui. E da quel momento in avanti siamo fratelli nel Signore, per questo motivo. Sia Egli benedetto in eterno. Amen.
Amen.